all'interno della nostra scuola. Obiettivi che in passato non ci stavano. Quindi è questo l'organismo di controllo che il decreto ha portato come elementi di rinnovamento. Per quanto riguarda i fondi, per quanto riguarda i progetti che non si possono finanziare, beh, anche i comuni hanno avuto tagli, però hanno cercato di sostituire il taglio con altre risorse derivanti dai privati. Ciò non significa che si toglie autonomia alla scuola o diritto di pari opportunità per tutti. Non significa questo. Anzi, credo che la pari opportunità è conseguenza dell'indipendenza gestionale e quindi si può essere finanziati, trovare fondi altrove che non sia lo Stato a darli, ma nello stesso tempo non significa togliere pari opportunità a tutti. Quindi su questa osservazione che è stata fatta precedentemente non sono molto d'accordo, perché è un'opinione esclusivamente personale e non di fatto. Quindi l'obiettivo è quello di riuscire a creare una didattica che sia pronta a formare i nostri ragazzi a affrontare il mondo del lavoro. Quindi perché non con il Consiglio Comunale, chiedo che questo Consiglio Comunale si interessi a, nella prossima Commissione Pubblica Istruzione, di studiare una metodologia nel cercare investimenti privati da dare alle scuole, perché lo Stato non ce l'ha più a causa di una crisi economica pazzesca. E chiedo inoltre che non si faccia demagogia sugli investimenti privati, perché d'altronde anche la pubblica amministrazione cerca investimenti privati, infatti si chiamano progetto di finanza, i soldi che trova per realizzare opere pubbliche. Quindi non c'è niente di diverso nell'utilizzare i fondi privati nella scuola. Lo facciamo nel realizzare opere pubbliche. Come? Beh, non bisogna essere pessimisti, si può iniziare a programmare e a trovarli, certo, ma perché si pensava all'indietro che si riuscivano a trovare investimenti privati nella pubblica amministrazione per realizzare opere pubbliche? No, nessuno pensava a uno strumento, il progetto di finanza, eppure è diventato uno degli strumenti fondamentali per finanziare le opere pubbliche del nostro comune. Quindi non facciamo demagogia, io dico... Sì, è tutto è possibile, bisogna provare e trovare nuove formule, perché sono io, prima come mamma, poi come cittadina e terzo come insegnante, a volere una formazione completa per i nostri ragazzi. Ho completato, grazie.
Grazie. Consigliere Cervo, prego. Poi Benge.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta e buonasera a chi sta in aula. Innanzitutto vorrei ringraziare chi ha consentito e ha permesso, tramite lo stimolo, di fare questo Consiglio Comunale aperto, perché indubbiamente da diverse settimane, ma non solo la Dispoli, tutta Italia veniva infiammata, no? Da questa ondata di protesta. Ebbene, stranamente noi che facciamo politica forse la sensibilità di poter convocare un Consiglio Comunale aperto non ce l'abbiamo avuta. Io la sollecitazione, lo stimolo l'ho avuto. Evito di fare il nome, no, perché un po' tutti, ma certamente da chi si è fatta portavoce dicendo Sergio, infatti è un'amica francese, dice Sergio, ma indubbiamente stiamo protestando da diverse settimane, è possibile mai che la politica in genere, il comune non prenda posizioni, non ascolti? Beh, io ho detto guarda, sicuramente hai centrato l'obiettivo, forse presi da altre mille, no, situazioni, che poi stasera tutti quanti adesso tenderanno a dire che sono vicini. Però il silenzio assoluto c'è stato in circa 3 settimane, 4 settimane di proteste. Io forse per il mestiere che faccio, quasi a tempo pieno, faccio il sindacalista come il signore che stava qui, me ne sto facendo tutte le proteste sulla spending review, sui tagli alla pubblica amministrazione, però dico effettivamente il Consiglio Comunale, no, tra commissioni di pubblica istruzione e quant'altro, nessuno aveva evidenziato, Consiglio Comunale dei Giovani, beh, questa sensibilità non è emersa, quindi veramente voglio ringraziare chi ha consentito e mi ha suggerito di dire facciamo che iniziativa al limite comprensoriale, e ho detto beh, partiamo certamente dal comune di La Dispoli con un consiglio comunale aperto, innanzitutto per imparare, perché io al di là del fatto personale, ma per deviazioni come si suol dire di lavoro che faccio, era a conoscenza del disegno di legge, però la grossa fetta, la grossa maggioranza, ma specialmente chi ci ascolta da casa, no, vede questi ragazzi movimentarsi per la città e pensa magari, no, dice vabbè, forse non vogliono andare a scuola, no, perché poi nell'immaginario collettivo la maggior parte delle persone quando vede protestare dice non gli va di lavorare nel caso che sono adulti, oppure non gli va di andare a scuola nel caso che sono gli studenti. Quindi questo consiglio comunale aperto serviva per due motivi. Il primo era quello di fare informazioni innanzitutto a noi stessi, quindi io ringrazio veramente i docenti, i dirigenti scolastici che hanno veramente in maniera puntuale illuminare alcuni punti che realmente, se vogliamo essere onesti con noi stessi, non eravamo certamente a conoscenza. Però, come dicevo a chi mi ha dato questo spunto, non ci dobbiamo fermare qua. Non ci dobbiamo fermare qua perché certamente il disegno di legge sta andando avanti, sta nelle diverse commissioni, da quella del bilancio a quella della pubblica istruzione, in fase di esame. Quindi io dico, il primo risultato che forse dovremmo stasera ottenere è quello di preparare o sposare una mozione che io già avevo letto, ma era fatta da un circolo didattico, quello del direttore che stasera non c'è, del dottor Agresti, ma fatta dall'RSU di quel circolo, che mi è sembrata una mozione puntuale. Non so se può essere integrata, già che vedo anche altri dirigenti scolastici e altri presidi, magari di poter fare una mozione unica da inviare come consiglio comunale al Ministro della Pubblica Istruzione, io direi anche al provveditorato per quanto riguarda alcuni aspetti anche di carattere economico, ma certamente non fermarci là. Così come eravamo rimasti con alcuni rappresentanti della scuola, io dicevo se era possibile, ecco, replicare queste sedi e queste sezioni di consigli comunali aperti anche al quadrante nostro, quindi passare attraverso Cerveto, Santa Marinella, Fiumicino, Civitavecchia. E quindi al di là del giocare in casa o protestare in casa, noi la protesta, anzi la lotta, chiamiamola come si chiama, la lotta, perché questa è una lotta. La lotta la dobbiamo certamente fare espandere, far conoscere alla cittadinanza, ma alla popolazione in genere, perché torno a ribadire, nonostante tutti quanti il telegiornale lo vedono, gli striscioni, le proteste dinanzi al Ministero l'abbiamo visto, però molto spesso, anzi quasi nella totalità, non si sa cosa c'è dietro a questa protesta. E questa è la cosa più grave che ci possa esistere, che è una lotta che va al fallimento quando non si sa esportare, quando non si sa comunicare, o perlomeno gli organi di stampa, perché secondo me sono imbavagliati, non riescono a trasferire realmente quello che c'è dietro a questa lotta e questa protesta. Quindi noi dovremmo certamente stare a trovare una mozione che chiaramente di appoggio a quella che è la protesta, che come dicevo sta infiammando tutta Italia, inviarla, e nello stesso tempo, e questo è compito certamente suo Presidente, di dover coinvolgere gli altri comuni limitrofi per poter replicare. Io credo che questo senso di democrazia e di partecipazione, forse la Vistoli, grazie alla spinta che proprio venuta dal basso, è uno degli elementi, è uno dei pochi comuni in Italia che è riuscito a mettere in campo questo, e poi ci è voluto poco, veramente, no, ascoltando realmente quello che diciamo molto spesso è la cittadinanza, che a volte si sofferma su altre cose ma non su queste tematiche. Per quanto riguarda l'aspetto, ecco, poi più peculiare del decreto, è indubbio dirlo che il grado di civiltà di un popolo si misura, è proprio un indicatore dal grado, no, dell'istruzione che riesce a dare ai propri ragazzi. Beh, se dovessimo misurare il grado di civiltà della nostra Italia, beh, con questi indicatori, come se fosse un costo la cultura, come se fosse un costo, no, invece è una risorsa, beh, certamente ci troveremmo agli ultimi posti, no, di quel grado di civiltà, nonostante ci possono un incontro di insegnanti, abbiamo alle nostre spalle veramente tradizioni, una tradizione enorme, lunga. Io capisco, e poi pure mi meraviglio, perché un governo tecnico, un governo fatto da professori, ce ne sono parecchi che sono eminenti cattedratici, che ci lavorano, e quindi veramente questo è il senso della meraviglia, e che non prendano posizioni, anzi, pensando che per quadrare i conti, per rispondere chiaramente a quelli che sono i diktat esteri della fattispecie della Germania, che poi i suoi studenti se le cura, beh, in maniera lineare e mettendo in maniera preponderante con le mani nelle tasche di quella che è la pubblica istruzione, va a depavorare realmente quello che dovrebbe essere invece il fiore all'occhiello di una civiltà, di una nazione. E in questa logica dico, non ci sono 10 punti di spread, 20 punti di spread che possono risanare la ferita, come diceva no, l'insegnante prima, aperta con questo disegno di legge. Quindi dico, c'è ancora tempo, perché stiamo ancora dibattendolo nelle commissioni parlamentari. Noi abbiamo certamente una piccola capacità, però, come mi hanno insegnato, quando non ho i capelli bianchi e sedevo fra i banchi, quindi fra quelli che attualmente protestano, beh, mi hanno insegnato a sognare, e quei sogni molto spesso, anche se erano utopici, poi si sono realizzati. Siamo riusciti a portare certamente una società migliore. La preoccupazione veramente che mi pervade è veramente di aver costruito, aver lottato. Tanti ragazzi della mia età forse sono lasciati pure la pelle in quelle lotte. Beh, vedere che la società arretra, specialmente su questi campi, da quello della sanità, da quello della pubblica istruzione e quant'altro, veramente è la ferita più grossa che si può dare a chi in effetti ha contribuito per far nascere un'Italia migliore, democratica e partecipata. Quindi in questa logica, Presidente, io dicevo che la mozione certamente deve essere fatta stasera per inviarla ai Presidenti delle Commissioni di Camera e Senato. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Cervo. Consigliere Bengio.
Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento ai docenti, agli studenti e ai dirigenti scolastici, appunto, che sono venuti in questo consiglio aperto, che noi riteniamo debba farsi anche più volte, perché attraverso questo tipo di consigli noi riusciamo a capire le problematiche di un mondo importante come quello della scuola, che è il fiore naturalmente all'occhiello della nostra nazione, come di ogni nazione europea, e naturalmente attraverso questi problemi poi quella che è la politica cerca di dare delle risposte serie magari. E qui però poi ci sono da fare delle distinzioni, sono state fatte prima, noi abbiamo delle competenze specifiche, poi magari gli altri organi, la provincia, la regione e il governo e il Parlamento hanno altre competenze, e nel caso di questi documenti, diciamo, quelle lì sono soprattutto le loro competenze. Noi come comune abbiamo delle competenze molto limitate. Però è chiaro che noi come forze politiche sicuramente solidarizziamo con gli insegnanti, i dirigenti e gli studenti per quello che è accaduto in questo periodo, che è un periodo di forte crisi politica, sociale e soprattutto economica e finanziaria. E questa forte crisi purtroppo, che è globale, si è riflettuta poi nella nostra Europa e si è riflettuta a catena nella nostra nazione, in Italia. E questo ha comportato naturalmente dei fortissimi tagli in tutti i settori, e sicuramente lì il governo poteva valutare meglio come effettuare questi tagli dopo la profonda tassazione che è stata fatta. Ora è chiaro che per quanto riguarda tutti i principali problemi, noi condividiamo totalmente questo documento, fermo restando che sul disegno di legge 953, diciamo, su certi punti noi discordiamo, per un semplice motivo, perché comunque dà un'ampia autonomia alle scuole per la loro gestione, e quindi sull'indirizzo, per quanto riguarda gli organi, sull'indirizzo, sulla gestione, sulle funzioni didattiche educative. Ed è naturalmente, questo nasce dalla necessità di operare un profondo cambiamento, un aggiornamento di una normativa che deriva dagli anni 70, perché questo DDL si basa la sua, il suo impianto su una normativa degli anni 70 che poi ha avuto una prima revisione con la legge Bassanini e una seconda revisione poi agganciandosi anche alla riforma del titolo quinto, e quindi c'era la necessità di rivisitare tutta la questione degli organi collegiali che devono appunto gestire quello che è appunto la scuola. E naturalmente questa riforma è molto importante perché consente di promuovere e allo stesso tempo di partecipare, e quindi diciamo dà la possibilità a tantissimi organi di fare in modo che ci sia un funzionamento ben preciso per quel tipo di autonomia scolastica. E naturalmente per quanto riguarda quello che è uno dei punti più sentiti, a quello del finanziamento dei privati, qui c'è da fare una piccola correzione, perché c'era qualcuno prima che sottolineava il fatto che c'erano gli iPad, i computer e così via. Se uno sa leggere bene nei siti istituzionali, quindi Camera, Senato, e quindi va a vedere nei documenti, io ho visto che, quindi leggi i resoconti parlamentari, si è visto che è stato modificato qualche giorno fa la questione delle fondazioni. Le fondazioni non ci sono più su questo tipo di decreto, e quindi possono entrare soltanto dei privati, delle associazioni, degli enti e così via, che naturalmente devono avere dei bilanci pubblici certificati oltre 5.000 euro e che naturalmente possono intervenire, ma non possono, e questa è la cosa che è più sentita, intervenire sul POF, sul piano dell'offerta formativa. Quindi sono dei semplici finanziatori che fanno in modo di, da come c'è scritto, in particolare praticamente, aspettate che lo trovo così vi dico, praticamente i privati non possono influire sulle decisioni autonome della scuola rispetto all'offerta formativa, alla didattica e quant'altro, e quindi quando si fa riferimento alla possibilità di avere rappresentanti esterni alla scuola si tratta di rappresentanti che sono espressione del territorio. Naturalmente i rappresentanti esterni già c'erano, con questo tipo di disegno di legge viene il tutto regolato e reso in modo trasparente, di modo tale che appunto le scuole hanno la facoltà di decidere nella loro offerta formativa e confrontarsi con gli enti locali. Quindi questo punto è stato sicuramente cambiato e non c'è motivo di preoccupazione, anche perché poi nei sistemi avanzati, e questa legge fa parte di un sistema avanzato che comunque compete a livello europeo, perché se lo analizza un membro dell'OCSE o quant'altro si renderà conto che è veramente al passo coi tempi. Permette praticamente questo disegno di legge permette appunto di fare in modo che i privati possono entrare a partecipare nelle scuole, ma non possono entrare in offerta formativa, e questa è la cosa più importante. E nei sistemi moderni avanzati, come ad esempio gli Stati Uniti, questo già avviene, ci sono dei privati che finanziano le scuole, e quindi forse regolati in maniera diversa, ma comunque ciò avviene, e quindi questo disegno di legge sicuramente ci pone all'avanguardia. Ora, dov'è che un'amministrazione comunale può intervenire? Può intervenire su questo disegno di legge, sul fatto che è previsto in questo disegno la conferenza regionale che riguarda il sistema educativo, scolastico e formativo, e le regioni, d'intesa con gli enti locali, le autonomie scolastiche e gli altri appunto tutti gli organi scolastici che sono ammessi a questa conferenza, possono stabilire degli ambiti territoriali su cui agire. Quindi diciamo che è molto avanzata. Oltre a lasciare una forte autonomia alla scuola, io capisco anche che è complicato gestire un settore scolastico, una scuola, perché richiede comunque doti di manager, perché comunque si lavora anche su capitoli di bilancio, perché poi tra l'altro mi sembra di aver letto da qualche parte che praticamente c'è sulla legge stessa che c'è una forte autonomia appunto sui capitoli di bilancio che possono essere destinati a determinate e particolari cose da fare nel piano offerta formativa. Quindi diciamo che questa è una cosa che sicuramente migliorerà la scuola. Poi sicuramente, essendo un disegno di legge già nel corso d'opera, adesso ci sono le audizioni in Senato, adesso poi andranno alla Camera, ci saranno sicuramente ulteriori cambiamenti dopo che tutti si saranno consultati con le parti preposte, quindi sindacali, dirigenziali, per quanto riguarda il personale docente e così via e quant'altro. Quindi sicuramente dei cambiamenti forti ci saranno. E naturalmente è apprezzabile anche l'impegno dei giovani studenti che si battono per rendere la scuola migliore. Io mi rifaccio all'intervento dell'ultima docente, che appunto è quello lì di quando si riferiva ai docenti e agli studenti di stare uniti, e state sicuri che anche noi staremo uniti su questo tipo di problema, e su questo tipo di problema vivremo incontro sempre, perché comunque il mondo scolastico è un mondo importantissimo, che poi è quello che formerà le persone del domani, che appunto entreranno in un mondo, quello del lavoro, che è fondamentale insieme al mondo della scuola. Ora, che succede? Naturalmente a livello locale, io prima ho ascoltato alcuni interventi, però diciamo che qualcosa che non è andato bene in questi anni c'è stato, diciamo. Perché prima giustamente qualche insegnante diceva occorre programmare, sì, però diciamo non c'è stata molta programmazione, diciamo, in queste amministrazioni che si sono succedute, anche perché i problemi quando si partiva con l'anno scolastico, anche durante, ci sono stati anche quest'anno sulla questione alberghiero, che secondo noi non è stata gestita nel migliore dei modi, sia per quanto riguarda i problemi che ci sono stati a Biancona, sia per quanto riguarda poi la successiva questione dell'apertura futura, ci auguriamo al più presto, da come abbiamo letto sui giornali, dai comunicati che sono stati fatti. E naturalmente questi problemi non è che li evidenziamo solo noi, ma sono nati, come avete letto sui giornali, dei comitati spontanei che andavano proprio a ribadire il fatto che bisognava intervenire in modo molto pesante su questo, cioè perché comunque si parla appunto della vita scolastica degli studenti e degli insegnanti, che passano molto del loro tempo in quell'ambito. Allora che succede? Succede che noi che cosa potremmo fare come Consiglio Comunale? Noi come Consiglio Comunale potremmo fare una mozione, come è stato detto prima, che naturalmente nel suo incipit abbia la solidarietà sia verso gli studenti e gli insegnanti e i dirigenti scolastici, e poi nel suo all'interno abbia anche dei passi in cui si evidenzi, appunto, si solleciti sia gli enti sovracomunali che lo stesso governo a intervenire magari per preservare tutti gli ambiti territoriali scolastici che comunque hanno bisogno di maggiori aiuti. Naturalmente prima c'era anche qualche insegnante poi che evidenziava il fatto che nelle scuole mancano cose importanti, materiali didattici, artigiani e quant'altro. Beh, su questo diciamo c'è una nota dolente, perché noi nell'ultimo bilancio abbiamo approvato una delibera dove praticamente, che ci è stata proposta, dove venivano fatti dei trasferimenti di fondi dai capitoli relativi ai servizi alle scuole primarie, secondarie, materne, a determinati settori, quali erano quelli dello sport e della cultura. A noi questo passo non ci è piaciuto, e sicuramente quell'intervento non ci sarebbe stato se non avveniva questo, perché probabilmente quei soldi potevano essere destinati a coprire quelle mancanze, quelle lacune che si sono verificate. Questa è l'unica nota dolente che sicuramente c'è, e su questo naturalmente ci siamo battuti, ma senza risultato, perché noi comunque siamo un'opposizione che non ha i numeri purtroppo per incidere sul bilancio, possiamo farlo soltanto dichiarandolo o sui giornali o in Consiglio Comunale. Fermo restando che poi noi come PDL proponiamo anche che oltre alla Commissione Istruzione venga creata una consulta attraverso cui e i cui membri siano sia l'ente comunale che i vari istituti, e quindi anche i rappresentanti di genitori e studenti, attraverso cui e costantemente, poi naturalmente questo è da stabilire nei modi e nei tempi, si riunisca e affronti tutti i problemi che si vengono a creare di volta in volta. Si affrontino i problemi e si risolvono, si cerchi di risolvere questi problemi, di modo tale che, questa è sicuramente una cosa che il nostro comune può fare, di modo tale che appunto ci sia un miglioramento nelle scuole del nostro comune. Quindi questa è una proposta importante, sia la mozione sia la creazione di una consulta con tutti gli organi preposti, di modo tale che sicuramente ci sono dei problemi che non sono provocati da noi ma da organi sovracomunali, ma sicuramente noi nel nostro piccolo riusciremo a risolvere in parte dei problemi che si vengono a creare. Grazie.
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Ascani, prego.
Buonasera a tutti. Io, come un po' accennato già il consigliere Cervo, confermo il sostegno che c'è alla situazione da parte degli insegnanti, da parte degli studenti e tutti quanti, anche se è poco e doveroso da parte nostra far sentire questa vicinanza. E colgo anzi l'occasione per fare la mia solita un po' recriminazione nei confronti del sistema e di come vanno le cose un po' da sempre. Ho sentito gli insegnanti essere preoccupati anche perché da un certo punto di vista c'è sempre verso l'opinione pubblica un dito puntato nei loro confronti. Io li capisco perché sono amico di insegnanti e capisco anche perché da politico colgo una somiglianza di professioni. Siamo soggetti spesso a demagogia, nel senso che siamo voi come insegnanti, poi anche gli statali spesso sono soggetti a questo tipo di offese da parte dell'opinione pubblica e della gente, e ultimamente anche il politico viene insomma un po' additato a prescindere, c'è un po' la caccia al politico, è un problema di ignoranza che purtroppo a noi come Stato italiano ci tocca in prima persona. E più passa il tempo e più non mancano le occasioni affinché si ripetano situazioni di perdite di occasioni. Ultimamente mi era sembrato di vedere un po' un arcobaleno quando il Presidente della Repubblica ha fatto un appello e dicendo vabbè, capiamo i tagli doverosi da parte anche del governo Monti, da lui stesso sostenuto in prima persona, però ha lanciato un campanello d'allarme, ha detto stiamo attenti perché sulla cultura ci giochiamo il futuro e quindi nei tagli siamo attenti a farli nel modo giusto, coscienziosi che la cultura per noi è il futuro. Ecco, sembra invece che anche in questa occasione a noi ci sfugga questo appello del Presidente della Repubblica e di tanti altri. Ancora una volta, come italiani, non consideriamo che invece la cultura possa essere un rilancio anche economico per il futuro, perché è la soluzione più facile, è la via più breve per risolvere il problema. Dove tagliare? Tagliamo sulla cultura, tagliamo sul turismo, e questa è una miopia che abbiamo come Stato, e che finché non arriviamo al limite massimo di sopportazione va bene così. E allora è dovere nostro, in primis come politici, e io questo l'ho riportato già anche su altri problemi, far sentire la nostra voce in maniera unitaria come bipartisan, a prescindere dai colori, perché qui ci giochiamo il futuro di italiani. Prima di tutto, non ce la facciamo perché non ci rendiamo mai conto dal paragone con gli altri stati di quanto stiamo indietro rispetto a loro. Altri stati più avanzati da noi, da prendere come esempio, investono sulla cultura, investono sul turismo perché sanno che quello è il futuro, e noi tagliamo per la ricerca. Estendo un attimo il discorso, tagliamo sulla ricerca, leviamo l'Erasmus ai giovani, non capendo cosa significhi far crescere un giovane senza dare la possibilità di confrontarsi con altre popolazioni europee. e come questo tanti altri aspetti. C'è una miopia generale dei politici, dei dirigenti, ma purtroppo della società italiana, che incide poi anche sulla popolazione, che è quella che va a didare il professore che non fa niente, che fa 18 ore e lo statale che mangia sulle spalle degli italiani, perché è un sistema, è un tutt'uno. Ho detto prima, ricade anche sul politico, che viene colpevolizzato di un andamento generale, quando anche su questo settore c'è il politico buono e il politico cattivo, ma c'è sul giornalista il giornalista buono e il giornalista cattivo, il calciatore che si vende le partite e il calciatore che non se ne vende, e così su tutto. Io perché cerco di allargarla? Perché è un problema questo qua, è culturale il problema, e noi sulla cultura non ci puntiamo. Questo è il sistema che è più facile, perché non si può tagliare da altre parti. E questo vale per tutti, a tutti i livelli, anche il nostro locale. Quindi io, la speranza è sempre nei giovani, in me qui, ma anche nei ragazzi, che mi hanno ricordato un po' quando ero rappresentante degli studenti io al liceo Sandro Pertini, e che riscontravo anche tante cose. E però il primo passo, secondo me, da fare, se posso dare anche un consiglio, è quello, e vale poi anche per tutti, di cominciare a capire, oltre quello che possono fare gli altri per noi, quello che possiamo fare noi per migliorare la situazione. Allora poi, quando abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare la situazione, vediamo anche come ci può aiutare lo Stato, il governo, il comune, la scuola, altrimenti diventa difficile. Allora mi raccomando, prima di fare accuse anche dalle piccole cose che vengono alla mente, che è il telefonino o la cosa, sappiamo che siamo soggetti poi, dal momento che ci esponiamo, ad essere giudicati. E allora io ti giudico anche a te, ti dico, per esempio, a me non me ne importa niente che c'è il cappello, però nel bon ton è usanza che c'ho il cappello, allora in futuro devo guardarmi, devo essere... No, a me, guarda io... No, per me il cappello va benissimo, io ho superato ogni tipo di problema di questo tipo, io sono felicissimo che tu stai qui, questa è la prima grande vittoria, perché non è facile a 17 anni, immagino, io lo facevo a 17 anni, rappresentante di istituto, a 17 anni venire qui in aula consigliare e rinunciare a stare sul Viale Italia con gli amici, e quindi è bello, sono più le cose belle che le cose non belle, però poi sappi che quando ti devi far trovare pronto su tutto, perché poi sei soggetto anche alla risposta da parte degli altri. Noi come comune possiamo fare poco, purtroppo, però è una goccia, sperando che le gocce siano tanti, tutti i comuni d'Italia potrebbero fare già parecchio, insomma. Questo sulla scuola e su tutto il resto, è l'appello che io faccio costantemente in consiglio comunale, affinché nei temi possibili si cerchi il più possibile unità per migliorare un po' la situazione, perlomeno del nostro territorio. Ah, un'altra cosa, sulle autonomie scolastiche, stiamo preparando una mozione. Io non sono contrario alle autonomie scolastiche, io sono contrario a queste autonomie scolastiche che hanno un po', zoppicano un po'. Sono autonomie che non decollano mai, perché non ci sono mai gli strumenti effettivi per rendere le autonomie. Poi le autonomie credo siano fondamentali per avere un rapporto anche con il territorio. Per esempio, stamattina, come delegata al turismo, abbiamo fatto il secondo appuntamento con le scuole medie per un progetto identità che consiste nel parlare di Ladispoli e di territorio agli studenti, affinché cresca sempre più una coscienza territoriale e si possa conoscere meglio la città, le cose positive, per parlarne poi anche e promuoverla ad amici e quanti altri. Quindi queste attività extrascolastiche, secondo me, sono fondamentali, devono rimanere nell'autonomia e nei piani di offerta formativa. Però, così come stanno, effettivamente, come diceva anche il consigliere Cervo, la cosa non funziona. Quindi credo di esprimere il parere di tutto il partito nel essere, insomma, di sostegno a questa situazione dura delle scuole in questo momento. Grazie.
Grazie consigliere Ascani. Ha chiesto la parola il consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta su Centro Mare Radio. Possiamo dire che I problemi della scuola interessano un gran numero di persone, gli alunni, i loro genitori, gli insegnanti, ma in generale possiamo affermare che i problemi della scuola riguardano più in generale tutta la società, perché è proprio alla scuola che spetta il compito di preparare i giovani a inserirsi nella società stessa. Diciamo però che nel corso degli anni si è fatto un gran parlare dei problemi della scuola, di come risolverli. Il sottoscritto non è passato molto tempo da quando frequentava i banchi del liceo Sandro Pertini di Ladispoli e già allora si parlava dei problemi della scuola. Credo che dei problemi della scuola se ne sia parlato da sempre, da quando la scuola esiste si è parlato dei suoi problemi. Nel corso del tempo però oltre che a parlare e oltre che a fare, diciamo così, delle modifiche più alla forma che alla sostanza, possiamo dire che i problemi sono rimasti e che il sistema scolastico, inteso come sistema generale, è rimasto intrappolato in una palude dalla quale non si riesce a uscire. E, diversi interventi, come è stato detto anche prima dai rappresentanti degli istituti, hanno progressivamente indebolito e impoverito il sistema scolastico, nel momento in cui invece forse il sistema scolastico aveva più bisogno di essere potenziato. Quindi questo diciamo è tra virgolette un crimine del quale i nostri politici si sono macchiati, e non ho nessuna difficoltà a dire crimine, perché lo reputo tale, perché tagliare i fondi alla scuola pubblica, a mio avviso, poi credo sia un'opinione condivisa, equivale a tagliare le gambe al futuro dei nostri figli. Perché tra i ragazzi che oggi studiano dalle elementari all'università ci sono gli avvocati di domani, i lavoratori di domani, i dirigenti di domani e anche semplicemente i padri di famiglia di domani. E purtroppo ci sono anche i politici di domani. E cosa sapranno fare i politici di domani sulla scia di quelli attuali che credo abbiano un brutto ricordo della scuola, visto che stanno cercando di ucciderla? Solo poi dopo dicono i cellulari, e questa volta c'hanno ragione però. Ok, chiamate più tardi perché siamo occupati. Quindi, io quando ho saputo di questo consiglio comunale ho cercato nel mio piccolo, per quanto mi era possibile, di analizzare quelli che erano i problemi della scuola, e ho cercato, diciamo così, di sintetizzarli. E anche qui credo che possiate darmi ragione quando dico che ci siano delle carenze strutturali. Ne è un esempio lampante il nostro alberghiero di Ladispoli, che ormai è diventato diciamo così un pericolo pubblico, crollo dopo crollo. Diciamo che ancora non è successo niente di grave, per fortuna, ma potrebbe succedere da un momento all'altro. Ma più in generale credo che i locali scolastici siano per la maggior parte sempre più inadeguati e malmessi, per non usare termini più dispregiativi. Poi ci sono delle carenze strumentali. Prima addirittura abbiamo detto che non ci sono i soldi neanche per i registri. Figuriamoci se alle scuole sia possibile dotarsi di aule informatiche, per esempio, oppure di tutto quello che oggi necessitano gli istituti professionali per formare i ragazzi a quello che è anche l'attività specifica che questi scelgono di fare nella vita. Poi una cosa, forse quella più importante, è lo svilimento della figura degli insegnanti. Io credo che sia stato perso nel corso del tempo il rispetto che è dovuto alla figura dell'insegnante, che prima di tutto è un educatore. Oltre nel corso del tempo è stato sempre più diciamo così equiparato a un semplice lavoratore. Beh, questo non è così, perché gli insegnanti hanno il compito molto delicato di educare i nostri figli e di diciamo così aprire le porte verso il mondo esterno, e credo che oggi purtroppo, già a partire le alte sfere della politica, è stato perso quel rispetto, che si traduce anche nella non adeguata retribuzione e nella scarsa considerazione che si ha nei confronti dei docenti. E poi, per concludere questa panoramica sui problemi della scuola, io credo che sia degno di nota anche un progressivo impoverimento socioculturale, perché È evidente che siamo diretti verso una, un progressivo e spero non irreversibile abbandono per quello che sono i valori della cultura e dell'insegnamento. Oggi purtroppo, come diceva anche forse qualcuno prima nel suo discorso, sono presenti pochi giovani. Molti insegnanti ma pochi giovani. Questo non significa che ai giovani non stia a cuore il sistema scuola in generale, però una loro presenza più massiccia oggi avrebbe significato maggiore interesse, su questo credo non ci siano dubbi. Sentire dai diretti interessati che la scuola pubblica sta morendo è di una gravità inaudita. Possibile che chi è lassù, e per lassù non intendo il Padre Eterno, ma chi ci governa, non si renda conto di tutto questo? Possibile che noi continuiamo a spendere, e per noi intendo come governo, 4 miliardi per i costi della politica e a scuola non ci sono i soldi per comprare la carta igienica? A scuola non ci sono i soldi per la scuola, non ci sono i fondi per arredare il nuovo alberghiero che sarà pronto a gennaio? La struttura, ma chissà quando sarà disponibile per gli studenti, perché da quanto leggo da comunicazioni anche del sindaco che non c'è, non ci sono i fondi per, probabilmente il ministero non ha a disposizione i fondi per arredarlo. Quindi io credo sia inaccettabile che si taglino i fondi alla scuola. Forse tagliare i fondi alla scuola è l'unica cosa che non va fatta, e invece puntualmente è stato fatto nel corso degli anni. Ah, ok, scusi. Come amministrazione comunale, è stato detto già dai precedenti interventi, purtroppo le possibilità di intervento sono limitate. Quello che diceva prima il consigliere Caggiola, quello che può fare un politico locale è quello di interessare qualche sua conoscenza a livello nazionale. Io mi permetto di non essere completamente in accordo con lui, perché questo significa che magari chi non ha conoscenza a livello nazionale non può fare nulla, non funziona proprio così, solo per magari per essere precisi. Quello che un po', diciamo così, stona con questa seduta di consiglio comunale è quella precedente. È già stato detto anche dal consigliere Penge, che mi ha preceduto col suo intervento, nella seduta precedente sono stati fatti dei tagli. Alcuni capitoli che interessano la scuola, che sono servizi per scuole materne, servizi per scuole istruzione primaria, servizi per scuole istruzione secondaria, contributi per sussidi didattici scuola materna, elementare e media, contributi per diritto allo studio. Ora, su questo noi intendo come minoranza, abbiamo dato il nostro voto contrario e abbiamo chiesto anche delle spiegazioni. Oggi non è, credo, presente l'assessore competente a ramo, però è tornato il sindaco dalla sua riunione, quindi magari possiamo chiedere spiegazioni su questa ultima manovra che è stata fatta di assestamento, che ha visto tagliare questi fondi, perché se questi fondi erano effettivamente in eccesso e la scuola non necessitava di questi 30.000 euro circa che sono stati tagliati, allora forse posso eccepire solo su come sono stati poi impegnati, ma se poi veniamo diciamo così a sapere, o scopriamo, credo che dalla presenza, credo sia così, che questi fondi invece erano necessari, allora c'è qualcosa che non va, e quindi attendo magari prima di replicare un approfondimento da parte del sindaco o del vice sindaco o dell'assessore, che però non c'è. Detto questo, chiudo con una cosa che mi sta molto a cuore, anche per la vicinanza di età che mi accomuna a questi ragazzi. E voglio complimentarmi con quelli che nei giorni passati sono scesi in piazza e hanno manifestato, nel modo giusto, cioè senza atti violenti e senza passare, come si dice, tra virgolette, dalla parte del torto. In questo modo è stato possibile focalizzare l'attenzione solo sui problemi e sui contenuti e non solo, come purtroppo succede spesso, su atti di vandalismo e violenza che nulla c'entrano con i problemi che trattiamo oggi. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Ha chiesto la parola la consigliera Palermo, prego.
Buonasera a tutti. Questo è un argomento che mi tocca molto da vicino, essendo io un insegnante. Noi oggi stiamo assistendo al funerale vero e proprio della scuola pubblica, perché i signori ministri che ci governano forse si sono dimenticati che se sono lì ad amministrarci lo devono grazie a noi dirigenti, professori, perché anche loro sono stati alunni e grazie alla scuola sono diventati dei cervelli che pensano, che sono arrivati a questo livello lo devono alla scuola pubblica. Difficilmente, certamente, se i loro genitori erano persone acculturate e hanno avuto a una scuola privata, ma adesso la scuola pubblica deve essere portata avanti. Non dobbiamo assistere, dobbiamo lottare, perché non dobbiamo assistere al funerale della scuola pubblica. Noi docenti, scusate, io parlo come noi docenti perché, come ho detto prima, mi tocca molto da vicino, però i docenti sono lo strumento di vita di una futura società. I nostri alunni, gli docenti, amano i ragazzi, fanno dei sacrifici, però adesso i docenti sono stanchi di fare del volontariato. Siamo sempre stati trattati come l'ultima ruota del carro. Adesso anche noi vogliamo finalmente mettere in primo piano, far sentire la nostra voce, ma non perché noi vogliamo essere retribuiti come tutti gli altri insegnanti europei, però devono capire che senza la cultura la società non va avanti. La scuola italiana era il fiore all'occhiello dell'Europa e della nostra città, della nostra paese. Adesso è proprio in decadenza. Quindi ben venga lo sciopero, l'occupazione sia dei docenti, degli alunni e anche dei dirigenti che ci appoggiano. Io volevo confermare una cosa. Sono pienamente d'accordo con il consigliere Caggiola quando dice noi formiamo come istituzione, ente locale, che cosa possiamo fare? Bene, formiamo la commissione pubblica istruzione. Io la estenderei non solo ai dirigenti e agli insegnanti, la estenderei pure al consiglio d'istituto, ai componenti degli studenti, perché anche loro hanno bisogno e devono dire la loro in questa occasione e vedere in tutti insieme come possiamo risolvere la situazione. Non abbiamo la bacchetta magica per poter risolvere noi la Dispoli, risolviamo il problema della nazione, però insieme possiamo, scusate, vi ho dato le spalle, insieme possiamo cercare, mettendo le idee l'uno con l'altro, un minimo, una mozione da portare nelle sedi opportune. La Costituzione italiana ha tre articoli in particolare dove si evince che lo sviluppo è affidata alla scuola statale provvedendo non solo gratuitamente ma soprattutto ad alti livelli qualitativi. Noi insegnanti diamo sempre questi livelli qualitativi anche senza mezzi, però adesso noi dobbiamo risolvere questo problema una volta per tutte, perché non possiamo essere sempre un settore bistrattato. E consideriamo i nostri alunni come persone degne dei più alti valori, insegniamo loro veramente il futuro, come si va avanti nella propria vita. Il nostro non è un settore produttivo, quindi possono benissimo tagliare fondi perché produciamo poco, secondo loro, ma noi produciamo soltanto una cosa, dei cervelli che pensano. Io come Presidente della Pubblica Istruzione mi impegno in prima persona a portare avanti dentro il Consiglio Comunale sia di La Dispoli che in tutto il litorale, il circondario, portare avanti una mozione anche in prima fila per vedere di poter risolvere al massimo questi nostri problemi. Grazie.
Grazie consigliere Palermo, la parola al sindaco, prego.
Sì, buonasera, anche se dico buonasera diciamo una parte della platea perché sicuramente Prima c'erano più presenze. Io intanto mi scuso del ritardo con il quale sono arrivato, ma ero ad una riunione a Cerveteri con i sindaci della zona per istituire un coordinamento sui temi della salute, dell'ambiente e del lavoro, quindi un tema ugualmente importante. Io dico pochissime cose perché rischiamo in parte di sovrapporci. Io ho vissuto noi come amministrazione abbiamo vissuto queste settimane e mesi di fermento nelle scuole, chiamiamole così, fermento nelle scuole italiane, come un aspetto di una vicenda più complessiva, sulla quale in parte ci interroghiamo ancora, in parte abbiamo capito bene che posizione prendere, però volendo semplificare, un governo tecnico ha detto agli italiani c'è il rischio che l'Italia abbia un deficit eccessivo per rimanere in Europa, dobbiamo rientrare e quindi dobbiamo tagliare la spesa pubblica. E questa deriva anche da una concezione filosofica economica che ogni tanto serpeggia nel mondo, dagli Stati Uniti. Leggevo che adesso il dibattito negli Stati Uniti è se bisogna aumentare le tasse ai ricchi e lasciare la sanità pubblica oppure lasciare che i ricchi rimangano ricchi e elevare la sanità pubblica. Quindi ci sono paesi nei quali questa concezione è ancora più drammaticamente, questa battaglia è più drammaticamente aperta. Ci sono in Italia, c'è questa concezione per cui per rientrare dal deficit bisogna tagliare la spesa pubblica e purtroppo la scuola da una parte, gli enti locali dall'altro e la sanità sono stati presi come obiettivi da ridurre. Ora qui è una discussione sicuramente profonda, perché è vero che c'è un deficit italiano che mette paura per chi voglia rimanere nel mondo occidentale, dall'altro il rischio è che da questa crisi posso anche dire cose non interessanti, però il rischio è che se ne esca magari avendo ripianato il deficit in un po' di anni, però con una sanità drammaticamente ridotta. Avete sentito, ci sono ospedali romani che non pagano più lo stipendio da 3 mesi, anche da 5, purtroppo. I comuni italiani ormai sono ridotti a esattori, si dice ai comuni lo Stato non dà più soldi ai comuni, se voi volete mantenere i servizi dovete tassare i cittadini. Quindi il discorso dell'IMU è l'unica fonte di sostentamento dei comuni, non è più quello che una volta era l'ICI, una fonte aggiuntiva, oggi è il finanziamento dei comuni. Comunque, tornando al tema della scuola, per questo ci siamo sentiti anche molto vicini a queste battaglie di studenti e del mondo della scuola, perché chi fa l'amministratore ha capito che è la stessa logica che sta passando, si levano i soldi alla scuola, ai comuni, alla sanità e forse anche a qualche altra cosa, e poi però rimaniamo con i servizi dimezzati. Allora è chiaro che c'è una forte solidarietà da questo punto di vista anche degli amministratori locali verso il mondo della scuola. Il Consiglio Comunale di stasera, da quello che ho potuto capire, da quello che mi è stato detto, ha fatto registrare una forte sintonia. La domanda è che cosa può fare una comunità locale, un consiglio comunale. C'è stato detto prima il discorso delle competenze, lo ripeto proprio velocissimamente. Ormai penso che tutti quelli che sono qui sanno, perché appartengono a questo mondo, appartengono al Consiglio Comunale, che materne e elementari noi abbiamo delle competenze particolari, anche medie, che sono quelle edilizie, di programmazione edilizia. Poi quando si passa a livello superiore non c'è nemmeno quella del Comune, però è chiaro che il Comune, poi torniamo su questo aspetto edilizio, ha anche un altro ruolo, quello di portare la voce dei cittadini alla Regione, alla Provincia, allo Stato. Vi faccio un esempio: la difesa della costa intesa in termini di spiaggia non è un compito del Comune e della Regione, ma è chiaro che noi portiamo questo problema in Regione per dire che bisogna fare interventi. Così pure se a Dispoli sono sorte scuole licei, alberghiero e altro, e anche perché il Comune si è fatto sentire, ha posto queste esigenze alla Provincia e alla Regione. Quindi il nostro ruolo c'è stato, e quando parlo di nostro non sto dicendo mio in questi anni. Io prima stavo facendo un rapido calcolo: 30 anni fa a Dispoli c'erano 2 scuole e più il Boietto. Uno può dire 30 anni sono tanti, in realtà non sono tantissimi, a Civitavecchia, a Viterbo e a Cassino c'erano le stesse scuole da adesso quasi. Noi siamo partiti da 2 scuole, siamo arrivati adesso ad averne 16 di scuole, perché evidentemente questa città ha lavorato, ha programmato, ha pensato al futuro. Per quanto riguarda elementari e materne, noi con la costruzione di San Nicola e con la ristrutturazione del Boietto possiamo ragionare che per i prossimi 3 o 4 anni, diciamo, stiamo a posto, quindi si è lavorato anche come programmazione. Per quanto riguarda gli edifici superiori, anche lì, insomma, non va sottovalutato, al di là del ritardo adesso dell'alberghiero, ma con la struttura sportiva che sorgerà vicino, sono 5 milioni di investimento che siamo riusciti tutti quanti insieme, cominciando dall'alberghiero, passando per il Comune, anche le amministrazioni precedenti, a far decidere la provincia che questo investimento fosse fatto alla Dispo. Quindi, diciamo, io penso che questa città tutta insieme, non voglio prendere nessun merito che non mi compete, tutta insieme ha lavorato pensando al futuro, e devo dire che da questo punto di vista dei risultati ci sono. Certo, ci sono strutture ancora da certificare, da mettere in sicurezza, palestre che ancora non sono agibili all'esterno, insomma, rimane da fare e quindi dobbiamo fare. Io penso che però, insomma, sviliremmo la discussione, la renderemmo troppo semplice se ci mettessimo a dire che abbiamo spostato 5.000 euro dalla cultura allo sport o 3.000 dalla materna alle attività culturali, fermo restando che poi lo sport e la cultura in questa città per fortuna la fanno fondamentalmente i ragazzi, laddove è possibile. Io penso che il problema sia di ben altra portata. Intanto investe il futuro della scuola pubblica, i poteri che all'interno della scuola pubblica mi sembra che ci sia il rischio che vengano ridistribuiti, quindi non più come prima, quindi le tematiche sono ampie. Quindi che può fare un comune? Io penso che se tutti gli 8.500 comuni italiani facessero una mozione per dire che sono contrari alla riforma, io penso che sarebbe un atto forte, fortissimo, e quindi io accolgo la proposta che è stata fatta qui. Facciamo questa sera una mozione che inviamo al governo. Ripeto, se 8.000 comuni italiani fanno la stessa cosa, penso che cominceranno a ragionarci un pochino meglio. Questo, e quindi su questo, insomma, la nostra discussione sicuramente è stata utile perché ci ha permesso di conoscere più cose, e se poi riusciamo con questo atto che va all'esterno, mettiamo un'altra goccia in più in questo diciamo, bacino che vogliamo costruire. Faccio soltanto una piccola, torno un attimo sulle competenze. So che da qualcuno è stato è stato detto, vabbè, forse avete fatto tante cose, qualche cosa potevate spostarla più sulla scuola, è stato fatto anche l'esempio delle rotonde. Allora ci perdo 2 minuti soltanto. Allora, intanto per obiettività, allora, le rotonde, adesso parliamo soltanto dal punto di vista finanziario, quella di via Palovaziale l'ha fatta la Regione, quella davanti al campo sportivo l'ha fatta la Regione, quella sull'Aurelia l'ha fatta l'ANAS, quindi il Comune di Dispoli non ha fatto le rotonde se non... Ascoltami, io ho ascoltato, perché pure qui sviliremmo il discorso se parlassimo solo di soldi. Le rotonde sono un'altra cosa, non sono soltanto soldi. Allora, intanto cominciamo a dire che via Parolaziale, quelle le ultime di questi 5 anni, via del campo, davanti al campo sportivo, e Aurelia l'ha fatta ANAS, Regione e Provincia, quindi il Comune non ha fatto nulla se non una chiesta per anni insistentemente da via Latina e via Formia. Quella l'ha fatta il Comune, chiesta dagli abitanti a gran voce. Allora, a parte questo aspetto, quindi non ha speso i soldi il Comune, a parte che quelle sono opere pubbliche e i soldi per le opere pubbliche non possono essere spesi per le spese correnti. Questa cosa, diciamo, è importante che cominciamo a capirla, cioè i soldi per fare una scuola non possono essere spesi per mandare una scuola in gita o per fare un'attività corrente, sono proprio capitoli completamente diversi. Poi però, visto che stiamo entrando in questo argomento per un altro minuto, io penso che dovremmo avere, però intanto la sicurezza stradale non è una cosa che ci ricordiamo solo quando accade un incidente, l'amministrazione comunale o l'ANAS deve pensare alla sicurezza stradale. Allora io invito voi che siete molto giovani ad avere questo atteggiamento di fronte, ripeto, è un invito, che mi ha, diciamo, la saggezza di chi un percorso di vita l'ha già fatto mi ha insegnato questo. Delle volte noi pensiamo una cosa in maniera assoluta e ci rifiutiamo di discuterla, cioè di metterla in discussione. Allora, io posso avere l'opinione, poi però se dopo un anno, 2 anni, 3 anni accadono fatti che mi fanno cambiare opinione, posso farmi cambiare opinione, dovremmo avere, diciamo, la franchezza con noi stessi di dire sì, la mia idea era sbagliata. Faccio un esempio. Via Trieste sono state le prime fatte 6-7 anni fa. Scusate se mi allargo un attimo, però insomma, parlare di sicurezza stradale io penso di fronte a dei ragazzi è importantissimo. Via Trieste era la via più pericolosa di Ladispoli, dove accadevano più incidenti, è diventata la via più sicura nel senso che non si registrano più incidenti. Ma parliamo di cose ancora più serie. gli incroci a raso sull'Aurelia sono i punti dove accadono maggiori incidenti. Da quando chi fa l'autista di pullman o di camion dice che il pericolo maggiore sono gli incroci a raso. Allora, le rotonde possono non essere simpatiche, ma costano molto meno dei cavalcavia, possono essere belle se arredate bene, soprattutto sono sicure. Per avere un incidente nella rotonda bisogna volerlo, perché altrimenti non avviene. Allora, io posso anche aver avuto un'opinione diversa 3 anni fa, 2 anni fa, oggi penso che sia opportuno dire, vabbè, forse non mi piaceranno visivamente, però dal punto di vista del risultato della sicurezza stradale ottengono risultato, questo è indiscutibile. L'ultima considerazione che faccio, se i paesi dove la civiltà, diciamo, civica è più ampia, quelli del nord, parliamo della Norvegia, Danimarca, Germania, sappiamo che c'è un senso civico più spiccato, hanno fatto questa scelta già da 10-15 anni, evidentemente ci deve essere un motivo. Comunque, scusate se ho allargato questa cosa, però la differenza tra spese per opere pubbliche e spese del conto corrente.
Prego i consiglieri ad occupare. Prego i consiglieri di accomodarsi che diamo lettura della mozione. Allora, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale e a questo punto invito il segretario a fare l'appello per verificare il numero legale.
Paliotta Crescenzo, Agro Agostino, Ascani Federico, Asciutto Franca, Caggiola Emanuele, Cervo Sergio, Ciampa Fabio, Grimaldi Giovanni, D'Alessio Nardino, Farnioli Gabriele, Fierri Stefano, Grando Alessandro, Loddo Giuseppe, Palermo Maria Concetta, Penge Stefano, Ruscito Piero e Trani Eugenio.
Allora, il numero è legale, possiamo riprendere i lavori del Consiglio. Durante il Consiglio abbiamo cercato di fare insieme ai colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione un assunto delle posizioni al fine di uscire con un documento unitario e quindi abbiamo preso come base una delle mozioni presentate dall'Istituto Comprensivo Corrado Melone, l'abbiamo adattato a quelle a una visione di tutta il Consiglio Comunale e quindi di tutta la città. Quindi do lettura della mozione così come integrata e modificata da me nel corso delle consultazioni con i capigruppo. Il Consiglio Comunale di Ladispoli esprime grave preoccupazione e profondo dissenso per le scelte politiche del governo, fortemente punitivi nei confronti della scuola pubblica di Stato, caratterizzati da tagli alle risorse del personale, nonché per la svalutazione della professionalità e della libertà di insegnamento. Nei programmi del governo l'istruzione, la ricerca e la formazione universitaria sono solo voci di spesa da contenere e non come dovrebbe essere un settore in cui investire per un rilancio costruttivo e produttivo in un momento come questo di grave crisi strutturale ed economica. Dalle ultime riforme, che hanno prodotto solo riduzione del tempo scuola, accorpamento degli insegnamenti, discontinuità didattica, aumento del numero degli studenti per classe, perdita di compresenze e insegnanti di sostegno, con la conseguente esclusione delle nuove generazioni di docenti portatori di stanze e prospettive futuro. In modo particolare la preoccupazione va alla trasformazione in legge del DDL 953, progetto di riforma degli organi collegiali, in cui si restringono gli spazi di autonomia e di trasparenza all'interno della gestione dell'istruzione scolastica. Considerato che la rappresentanza dei genitori non sarà più automatica all'interno degli organi collegiali, ma entreranno a farne parte soggetti privati, scelti tra le realtà sociali, produttive, professionali e imprenditoriali, la logica della convivenza privata e della clientela si sostituirà al controllo democratico dell'interesse collettivo, perché ogni scuola sarà esposta ai poteri forti presenti nel territorio. Che al Consiglio d'Istituto si sostituirà il Consiglio dell'Autonomia, che elaborerà uno statuto autonomo, diverso per ciascuna delle 10.000 scuole italiane, che regolerà l'amministrazione dell'Istituto, la sua struttura e componenti interne, materie finora regolate da una normativa unitaria per tutto il territorio nazionale. Che lo Stato non garantirà più pari opportunità nel diritto allo studio, cancellando il DL 297 del 94, il testo unico della scuola, che finora dettava norme sugli organi collegiali, quei decreti delegati Conquista di Dignità e Democrazia che hanno dato voce a tutte le componenti della scuola. Che lo statuto autonomo di ogni scuola oltrepasserà le competenze didattiche dei docenti e la loro libertà di insegnamento, perché stabilirà la composizione e la modalità di partecipazione dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi in ogni classe. Che verrà istituito un nucleo di autovalutazione formato da membri esterni con il compito di giudicare la qualità della scuola. Che la scuola potrà ricevere contributi da fondazioni, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, finalizzate al sostegno economico della loro attività, e come tali avranno il loro posto nel Consiglio dell'Autonomia, condizionando di fatto le scelte secondo criteri di opportunità rispetto a quelle attualmente in essere. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale del Comune di Rispoli esprime nella netta contrarietà ai provvedimenti legislativi in discussione sul comparto pubblica istruzione ed esprime solidarietà alle giuste proteste provenienti a diverso titolo dal mondo della scuola. Questa è la mozione che il Comune voterà. Sì, intanto l'ho letta e poi la mandiamo al Ministro della Pubblica Istruzione e ai Presidenti delle Commissioni Pubblica Istruzione della Camera e del Senato, e nonché qualcuno proponeva anche ai comuni limitrofi per conoscenza della nostra azione politica. E, questo è il lavoro prodotto da tutto il Consiglio Comunale, nel senso che hanno lavorato sia i capogruppi di maggioranza che di opposizione, fermo restando l'impegno di approfondire i singoli aspetti relativi alle singole quindi specificità nell'apposita commissione consigliare. Sì, diciamo che viene introdotto un fatto classico che non toglie nulla alla sostanza, e tutto ciò premesso e visto l'articolo 24, commi 5 e 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, stante il carattere d'urgenza e della improcrastinabilità, approva quello che abbiamo letto. Poi è chiaro che verrà sistemata sotto il profilo normativo, proprio perché stante l'urgenza è stata confezionata durante la discussione. Ringrazio ancora chi ha contribuito alla discussione e l'ha arricchita con esperienze personali, ringrazio i capogruppi e i consiglieri comunali tutti, nonché chi ci ha lavorato, e quindi sottopongo la mozione al voto del Consiglio Comunale. Chi è favorevole all'approvazione della seguente mozione? All'unanimità dei presenti. Io ringrazio tutti, buona serata.